Ragazzi, fate l'ultimo sforzo, dai. Ancora qualche minuto e siamo arrivati. La voce di Ken Worf, professione guardia del corpo, fa calare il silenzio nella Royal Kai. All'interno ci sono Lady Diana e due figli piccoli, William, 6 anni, e Harry, 4. Hanno lasciato Londra per trascorrere qualche giorno di relax ad Highgrove House. Con loro c'è pure la Tata, che sui sedili posteriori sta cercando ormai da oltre un'ora di frenare i litigi dei principini. Annoiati dal viaggio in auto, si stanno punzecchiando senza sosta, sovrapponendo la voce a quella di tutti gli altri. Tanto che ad un certo punto si sentono solo loro, anzi, solo Harry, che risponde ad una provocazione del fratello e gli urla contro. Lasciami stare, io tanto non sarò mai re. Mamma Diana, seduta davanti, si gira di scatto. Chi ti ha insegnato questa cosa? Adesso è silenzio vero, nessuno fiata. Tu ora mi dici chi ti ha messo in testa questa cosa, insiste Lady Di. Harry abbassa gli occhi e non risponde. Forse perché una risposta precisa non ce l'ha. Ma nei suoi pensieri è già tutto chiaro. Così, con un filo di voce, chiude la discussione. Io potrò fare quello che voglio.
Harry Charles Albert David Mountbatten Windsor è nato il 15 settembre 1984, quando i rapporti tra i suoi genitori, il principe Carlo e Diana Spencer, erano già tesi. Carlo sperava fosse femmina. Ha sempre voluto una bambina. Io sapevo che era maschio, avevo visto l'ecografia, ma non glielo dissi. Quando glielo mostrai, una volta nato, il primo commento fu: Oddio, è un maschio e ha persino i capelli rossi, racconta Diana in Diana, Her True Story al giornalista investigativo Andrew Morton. Per via dei suoi capelli rossi, lei l'ha sempre chiamato il mio piccolo Spencer, evocando i tratti dominanti della sua famiglia d'origine. Le fan, invece, l'avrebbero poi soprannominato The Ginger Royal.
Siamo Nicola e Stefania e questa è l'undicesima puntata di Segreti Reali, il primo Royal Podcast italiano dedicato ai Windsor. Qui, settimana dopo settimana, proviamo a raccontare la Royal Family più famosa al mondo. E dopo esserci occupati di Meghan Markle, del principe William, di sua maestà Elisabetta II, del principe Carlo, di George Cambridge e di Diana Spencer, il nostro viaggio dentro i palazzi britannici continua con Henry del Galles.
Sesto in linea di successione al trono, quarto nipote della regina Elisabetta, con il suo 1,86 m d'altezza è il secondo reale più alto della corona inglese. Harry è cresciuto tra Kensington Palace e la dimora di campagna di Highgrove, dove amava giocare con il suo coniglio nano. Per lui e per William, Diana ha tentato il più possibile di fare scelte autonome, volendo che vivessero una vita il più possibile normale. Ha selezionato personalmente le loro scuole, li accompagnava al mattino e faceva in modo che frequentassero altri bambini. Li ha portati sui mezzi pubblici e nei fast food e a Disney World, determinata che sviluppassero una comprensione delle emozioni delle altre persone, delle loro insicurezze, delle loro speranze e dei loro sogni. Per questo ha voluto che i due fratelli l'accompagnassero quando visitava rifugi per senza tetto, orfanotrofi e ospedali. La morte dell'amata mamma Diana, come comprensibile, ha avuto su Harry un impatto fortissimo. Il 31 agosto 1997 aveva 12 anni e la Gran Bretagna ricorda ancora con tristezza l'immagine di quel ragazzino durante il funerale. Mia madre era appena morta e ho dovuto camminare per un lungo tratto dietro la sua bara, circondato da migliaia di persone che mi guardavano, mentre altri milioni lo facevano davanti alla TV. Penso che a nessun bambino dovrebbe mai essere chiesta una cosa del genere, in nessuna circostanza, dirà poi il principe, riuscendone a parlare solo nel 2017.
William, Harry, venite qui, c'è vostra madre al telefono. Il sole d'agosto splende sul castello di Balmoral, in Scozia. Nel cortile della residenza reale, i figli di Carlo e Diana giocano insieme ai cuginetti. Non hanno alcuna intenzione di barattare il pallone per la cornetta. Muovetevi, sta chiamando da Parigi, strilla ancora la governante. I principini si guardano, come a stabilire un ordine. Vado prima io, dice William, 15 anni, rientrando momentaneamente in casa. Un saluto veloce, le classiche raccomandazioni madre-figlio. Poi tocca al fratello. Come stai, amore? Chiede Lady Di. Molto bene, ci stiamo divertendo. E tu? Replica il piccolo Harry, quasi tredicenne, mentre sbircia dalla finestra il gruppo di amici in giardino. Vorrebbe dirle tantissime altre cose, raccontarle come trascorre le giornate o semplicemente ricordarle, una volta di più, quanto le vuole bene. La fretta di tornare a giocare però è troppo forte. Normale a quell'età, pensa Lady Di, che dopo pochi minuti chiude la telefonata e congeda il figlio con parole dolci. Ciao tesoro mio, fai il bravo, conclude la principessa. Va bene mamma, ci vediamo presto.
Come William, Harry ha frequentato una serie di scuole private prima di entrare nel prestigioso Eton College. Nel giugno 2003 si è diplomato con due A, una B in arte e una D in geografia. È stato definito uno studente piuttosto debole, ma un atleta di alto livello. I suoi sport preferiti? Il rugby e il polo, sul cui campo ha sempre amato sfidare il fratello. William e Harry, almeno fino all'arrivo di Meghan, sono sempre stati considerati inseparabili, la spalla l'uno dell'altro, uniti nel nome di mamma Diana. Dopo la sua morte ho messo sotto chiave le emozioni per quasi 20 anni. Ho messo la testa sotto la sabbia ed ero vicino a perdere il controllo. Su consiglio di mio fratello sono entrato in terapia, mi ha salvato, ha rivelato Harry sempre nel 2017. Divisi da appena 27 mesi e cresciuti fianco a fianco, non potrebbero però essere più diversi. Il maggiore più riflessivo e attento al protocollo, il minore più spontaneo ed esuberante. Del resto è sempre stata chiara una cosa: William sarà re, Harry no. Sono gli anni dei primi scandali, viene soprannominato il ragazzino selvaggio e i paparazzi si contendono le sue foto. Ubriaco mentre fuma marijuana fuori dai nightclub di Mayfair. Papà Carlo lo manda in visita per un giorno in una clinica di riabilitazione di Londra per fare in modo che possa vedere i pericoli dell'uso di droghe.
Il principe Harry nudo a Las Vegas. Regina Elisabetta si aggiusta gli occhiali da vista e sbircia il titolo di alcuni tabloid, posizionati proprio sotto la sua tazza del tè. Il rampollo di casa Windsor fotografato nella suite del Wynn Hotel durante una partita di strip biliardo. La sovrana allunga il collo, vuole capire meglio di cosa si tratta. Quel gioco dove ci si libera di un indumento ogni volta che il nostro avversario mette in buca una palla, aggiunge l'articolo. Che poi riporta pure le parole di una ragazza presente, tale Carrie Reichert. L'alcol scorreva a fiumi, il principe era senza vestiti quando mi si è presentato davanti. Elisabetta alza gli occhi al cielo. Proprio il nipote prediletto, che lei aveva sempre difeso dagli scandali, anche quando ancora minorenne fu sorpreso a fumare marijuana e quando a 21 anni si presentò ad una festa in maschera travestito da nazista. Niente, c'è ricascato. Libet prosegue a leggere. In quel party non c'era niente di romantico, soltanto divertimento. Stop. Tanto sa già che lo perdonerà anche stavolta, ma non vuole sapere altro. Allora posa il giornale e afferra la tazza. Ma un ultimo dettaglio della testimone cattura la sua attenzione. Harry, tutto nudo, si è avvicinato alla finestra, come a dire: guarda Vegas, questi sono i gioielli della corona.
Dopo essersi diplomato, Henry si prende un anno sabbatico e parte per l'Australia, direzione un remoto ranch del Queensland di proprietà di un'amica di mamma di Anna. Sono andato a caccia di mucche e sono stato inseguito da innumerevoli tori, ricorderà in seguito. Il principe ha 19 anni, è ancora sconvolto per la perdita della madre e non sa cosa fare del suo futuro. Non se la sente di tornare a Londra. Decide di prolungare la pausa per altri 12 mesi e vola prima in Argentina e poi in Africa. È appassionato di polo e a Buenos Aires vuole perfezionare la sua tecnica in un allevamento di cavalli. Di giorno sale in sella, ma di notte diventa un habitué dei locali. Beve mate e gioca bowling. La tappa successiva è l'Africa, il continente più amato dalle DD. Va in Lesotho e se ne innamora, vuole fare qualcosa per combattere l'AIDS, povertà e siccità. Fa base in un orfanotrofio e con il principe Siso dell'Esoto decide di fondare Sentebol, l'organizzazione benefica per aiutare i bambini e gli orfani del paese, ancora oggi in cima alle sue priorità. Al rientro in patria, piuttosto che l'università, sceglie la scuola militare ed entra a Sandhurst, la più importante accademia militare britannica per l'addestramento ufficiali nell'esercito. È il maggio 2005, giura come ufficiale davanti alla regina Elisabetta nell'aprile del 2006. Ora vuole andare davvero sul campo.
Maggio 2015. Il cielo sopra Sydney è sereno. Intorno all'Opera House ci sono centinaia di ragazzi urlanti. Victoria McCree, 21 anni, sfoggia con fierezza la sua corona giocattolo e sventola più in alto che può un cartellone con una scritta a pennarello. Ti do l'ultima possibilità. D'altronde è la terza proposta di matrimonio in pubblico che fa al principe Henry, che stavolta le si avvicina per una foto. Sorride e le dà persino un bacio. Lui è in tenuta militare e sta per lasciare l'Australia, dove ha appena concluso il suo ultimo impegno nell'esercito. 10 anni di carriera per il capitano Henry Wales, che salendo sul volo per Londra ripensa quanto il servizio nei Blues and Royals lo abbia cambiato, tenendolo fuori dai guai, ovvio, in un certo senso raddrizzandolo. È stato persino in Afghanistan, prima come ufficiale di ricognizione da vascoperta e poi come pilota Top Gun di elicotteri d'attacco. Appendere l'uniforme al chiodo è una scelta dolorosissima, ma nella sua testa necessaria. Vuole recuperare l'eredità di mamma Diana, continuando i suoi progetti nel sociale. Vuole essere utile a cause che sente più vicine a lui. E forse, ora che dal finestrino dell'aereo osserva la schiera di fan che sventolano i cartelli con scritto «Sposami», ha voglia pure di mettere su famiglia.
Lo scapolo d'oro o il principe rubacuori. Harry lo è stato a lungo, detenendo per oltre 10 anni il titolo di reale più ambito del pianeta. Ragazze dell'alta società o it girl, come si dice a Londra e dintorni. E poi attrici, pop star, giovani aristocratiche, sconosciute. Tra frequentazioni autentiche e gossip, al secondogenito di Carla e Diana è stato attribuito un lunghissimo curriculum sentimentale. Ma le quasi fidanzate ufficiali sono state solo due. La bionda sudafricana Chelsea Devi e l'attrice e modella aristocratica Cressida Bonas. Ereditiera, designer di gioielli, Chelsea ha trascorso 7 anni turbolenti al fianco del principe tra di e riconciliazioni. Si sono lasciati definitivamente nel 2011, a pochi giorni dal Royal Wedding di William e Kate Middleton. Non ha mai sopportato l'eccessiva attenzione mediatica, il commento del biografo reale Robert Lacey. Amica intima di Eugene de York, Cressida è sempre stata definita uno spirito libero. Ha frequentato il principe tra il 2012 e il 2014. Sembravano fare sul serio, ma pare che lei non sia riuscita a reggere la pressione. Subito dopo la rottura ha detto: «Ho capito ciò che volevo essere e ciò che invece non volevo essere». Messaggio chiaro.
Allora, se le scrivo subito rischio di sembrare asfissiante, ma se non le scrivo niente potrebbe pensare che non sia interessato. Il principe Henry è appena rientrato a Kensington Palace nel suo Nottingham Cottage e guarda con aria dubbiosa lo schermo del suo smartphone. Apre la rubrica, poi la richiude, poi la riapre. Scorre fino alla lettera M e sorride. Nemmeno nelle più rosee previsioni pensava di passare una serata così emozionante. Lui una birra, lei un martini, in una sala privata della Soho House, che per 3 ore è stata come un universo parallelo. Isolato da tutto, non si sono neppure accorti dell'allusiva carta d'apparati o fotografie di parti intime femminili, perché hanno parlato, parlato e ancora parlato. E dopo un po' di imbarazzo iniziale, sono entrati in sintonia. Il lavoro, l'impegno per il sociale, l'aiuto dei più deboli. Pensare che nessuno dei due era mai stato favorevole agli incontri al buio. In questo caso, lei conosceva lui, il principe, ma lui non conosceva lei. O meglio, l'aveva sbirciata sui social e aveva scoperto che era un'attrice di Hollywood. Si erano lasciati senza baci né promesse quella sera, solo con la speranza di rivedersi presto e scambiandosi i numeri di telefono. Il principe era stato se stesso al 100%. Ecco perché adesso apre WhatsApp, scrive poche parole e poi cerca il suo amato emotico del fantasmino che sorride e riapre la rubrica. Meghan, invio.
Questa era la prima parte della vita di Harry del Galles. Vi aspettiamo settimana prossima con il resto.
Questa puntata è disponibile su vanityfair.it, Spreaker, iTunes e Spotify. Se volete lasciarci i vostri commenti, suggerimenti o segnalarci le storie reali che vorreste sentire raccontate, scriveteci a lettere@vanityfair.it. Ciao da Nicola e Stefania.